File 13, pagina 121. Fernando, le donne tornavano nude. Fernando Piretti, il 29 settembre 1944, aveva 9 anni. Era a Marzabotto, Bologna, 800 morti circa, tra loro la mamma Cesarina Ceri e la sorella Teresa, di 13 anni. Le donne che sono con noi in cantina le chiamano la sera per cucinare. Loro salgono e quando tornano gridano a noi bambini di nasconderci. Andiamo sotto un tino, ma ci sono dei buchi e io vedo le donne tornare da su di sopra. Arrivano piangendo e sono nude. Anche le suore che sono con noi vanno di sopra e anche loro tornano giù come le altre, nude e in lacrime. Sopra c'è il maggiore senza un braccio, Walter Reder, e i suoi. Nel palazzo, come noi chiamiamo la casa, perché ha 3 piani, ha sistemato il suo comando e la sera ci mangia, ci beve e chiama le donne. Sotto ci siamo noi, sopravvissuti, quelli che non sono morti il 29 settembre, pochi, io, il mio babbo, altri 2 uomini e qualche donna, appunto. La casa è la stessa nella quale ci eravamo rifugiati prima del 29 settembre 1944, il palazzo. Sono passati pochi giorni da quando ci hanno ammazzati quasi tutti e se sono vivo lo devo a 2 persone, alla mia mamma e a suor Antonietta Benni, che è qui con noi in cantina ed era con me nell'oratorio di Cerpiano. Noi siamo venuti nel palazzo di Cerpiano come sfollati per stare, come avevano deciso diverse altre famiglie, un po' più al sicuro e lontani dai tedeschi. Io, la mamma, il babbo e mia sorella Teresa, l'altra sorella già sposata, e 3 fratelli sono con i partigiani. I fascisti salgono spesso per prendere informazioni e un giorno iniziano a dirci che stanno cominciando i rastrellamenti perché ci sono i partigiani. A me, bambino, promettono la cioccolata se gli dico dove sono quelli che sparano contro gli alleati germanici, ma io non gli ho mai detto niente. Non avevamo da mangiare, figurarsi che ci facevo della cioccolata. In pochissimo tempo la notizia che stanno per arrivare i tedeschi per prendere gli uomini e mandarli in Germania gira per tutte le case della zona e noi si aspettano i tedeschi come si aspetta una disgrazia. Le donne pregano, gli uomini, compreso il babbo, fanno un fagotto con dentro un po' di roba e se ne vanno, non molto lontano perché si sa che i tedeschi non lasciano le strade, non si infilano nei boschi, hanno paura dei partigiani. Il babbo con altre 2 o 3 persone si sistema nel bosco, in un rifugio scavato nella roccia. Ci si arriva dalla strada che porta all'oratorio. Potrei quasi vederlo il mio babbo, se non ci fossero gli alberi. Sarà a non più di 200 metri. Sento dire che per noi, donne, vecchi e bambini, non c'è pericolo, che non ci faranno niente, per questo restiamo a casa. La mattina del 29 settembre arrivano i soldati. Non sono tanti come pensavamo, io ne ricordo 4 o 5. A noi ci trovavano in cantina, dove passiamo molto del nostro tempo per stare al riparo dai bombardamenti degli americani e degli inglesi. Ci fanno uscire. Ricordo le spinte, le urla, lo spiazzo davanti all'oratorio. Dicono caput, 5 minuti tutti caput. Io sono un bambino, capisco e non capisco, ho paura, ma sono accanto alla mia mamma e quando si è piccoli talvolta basta questo per sentirsi più tranquilli e sicuri. Davanti alla porta dell'oratorio c'è una piccola salita, come se la costruzione fosse su una collinetta. Ci spingono su di là tutti quanti, siamo quasi 50, 47 dirà poi il conto ufficiale. stiamo stretti stretti, uno attaccato all'altro, da quanto è piccolo l'oratorio, e quando siamo dentro vedo che sulla salitina davanti alla porta piazzano una mitraglia, di quelle che stanno per terra, con il cavalletto. Io sono sulla sinistra, entrando vicino al muro, attaccato alla mia mamma. Mia sorella Teresa è più in là, vicino alla suora. Vedo un tedesco scartare qualcosa, come fosse un pacco o un'enorme caramella. La mamma mi tiene accanto a sé, vuole proteggermi, mi mette appoggiato al muro, mi fa scudo con il suo corpo. Stammi vicino, sussurra. Vedo poco, sento molti rumori, prima quella di legno che si spezza, di panche e sedie sfasciate, poi gli scoppi, buttano dalle finestre quelle cose che avevo visto scartare, sono bombe. Le raffiche di mitragliatrice arrivano dalla porta, da dove siamo passati pochi istanti prima. Ecco, ci stanno uccidendo. Per me diventa tutto nero, forse svengo, non lo so. Quando il mio ricordo torna a essere chiaro e preciso, sono per terra. La mamma è sopra di me, immobile, fredda. Capisco subito che non c'è più. C'è il suo sangue dappertutto, una pozzanghera nella quale sono sdraiato. Sono secondi che ho ripercorso non so quante volte nella mia vita, per cercare di dire a me stesso, quando avevo davvero capito che la mia mamma era morta, quando ho avuto la certezza che era stata lei a salvarmi, a proteggermi con tutta se stessa, ma non ci sono mai riuscito. Non molto lontano da me qualcuno si muove, cerco di guardare, restando immobile. È una bambina, la conosco bene, è Paola, Paola Rossi, ha 7 anni. Scivolo da sotto il corpo della mia mamma e vado da lei. È bloccata, è sotto i cadaveri. Non c'è solo quello della sua mamma a impedirle di muoversi. L'oratorio è pieno di gente morta. Tiro un braccio di Paola, cerco di aiutarla, ma non ci riesco. Il peso che la tiene ferma è troppo. La rassicuro non so come, forse una frase, o uno sguardo, o una piccola pacca sulla spalla, non so. Ricordo i suoi occhi che hanno capito quello che voglio fare, andare a cercare aiuto. Esco dall'oratorio, so che il babbo non è lontano, potrei andare a chiamarlo, ma vedo 2 uomini venire su, sono piccolo, non mi vedono, torno dentro veloce, riprendo il mio posto. Nel sangue, sotto il corpo della mamma, con accanto una valigia che non so da dove venga e di chi sia. I 2 entrano. In silenzio passano in mezzo ai corpi, con gli occhi socchiusi. Riesco a vedere le loro ombre smuoverli, infilare le mani nelle tasche, nelle borse, farsi volare via le fedi dalle dita. Ogni tanto un colpo di pistola alla testa di chi pensano non sia morto. Dopo qualche minuto sono sopra di me. Hanno visto la valigia. Per riuscire a prenderla mi afferrano i capelli, mi sollevano quanto basta. Io non so come riesco a non reagire, a fare il peso morto attaccato ai miei capelli, e loro non si accorgono che sono vivo. Frugano nella valigia e si allontanano. La stessa cosa toccherà la suora, suora Antonietta. Anche lei, come me e Paola, uscirà viva dall'oratorio. Io non la ricordo in quelle ore che ho vissuto accanto al corpo immobile di mia madre, ma lei ha poi raccontato di aver aiutato me e Paola, di averci coperti, rassicurati, consolati. Per questo dico che anche a lei devo la vita. E ha raccontato del soldato che le ha preso la mano, portandole via l'anello da suora. Lei, come me, è riuscita a sembrare morta. Dopo gli ultimi colpi di pistola non sento più nulla. I 2 forse se ne sono andati, ma io ho troppa paura per muovermi da dove sono. La spalla mi fa male, qualcosa mi ha colpito, non so se è un proiettile o una scheggia, ma riesco a restare come morto. poi una voce di ragazzo che parla italiano: «Mamma, mamma, dove sei?» Entra nella chiesetta, cerca tra i corpi, lo riconosco, mi muovo, mi vede, mi aiuta ad alzarmi. La voce della suora è debole, ma la sentiamo subito. Il mio ricordo di lei viva inizia in quell'istante, quando riconosco la sua voce chiamare. Suora Antonietta ha una gamba ferita, la aiutiamo a mettersi in piedi. Poi andiamo da Paola, è ancora sotto i corpi, facciamo fatica, ma alla fine la liberiamo, sembra senza ferite. Usciamo dalla chiesa e il ragazzo ci guida verso il rifugio lì vicino, dove sta anche mio padre. E lo rivedo il mio babbo. Non serve parlare, perché lui capisca che sono rimasto solo io, che la mamma e Teresa non ci sono più. Oggi sembra poco credibile che dopo una cosa così un padre riveda il proprio figlio e non succeda molto di più di uno scambio di informazioni, che non ci siano urla o disperazione. Invece fu così. Per fortuna che sei rimasto tu, mi dice il mio babbo, e forse non mi dà nemmeno una pacca sulla spalla o un buffetto. Di sicuro non mi abbraccia. Abbiamo altro a cui pensare. Il primo problema è restare ben nascosti. Il rifugio è piccolo, scavato nella roccia, ma lontano quanto basta dalla strada. Il secondo problema è il cattivo odore. I cadaveri sono tanti, fa ancora caldo. Di notte usciamo e il babbo e gli altri uomini iniziano a scavare una buca accanto all'oratorio. Ci si mette tanto. Solo dopo 3-4 giorni i morti dell'oratorio sono tutti in una grande fossa. Le giornate passano e non ci sono più movimenti di tedeschi. Il babbo decide insieme agli altri di uscire dal nascondiglio, tornare nel palazzo. È rimasto intatto, nessuna bomba, nessun saccheggio. La ragione la capiamo presto. Tornano i tedeschi e stabiliscono lì il loro comando. Reder, l'ufficiale che comanda, quello senza un braccio, io lo vedo solo quando arriva, perché poi ci mandano in cantina e restiamo lì sotto fino a quando non se ne vanno. Sono i giorni durante i quali chiamano le donne per cucinare e le rimandano giù nude. Sono tanti giorni, forse una ventina. Mangiamo quello che ci passano e le donne non possono che obbedire ai loro ordini, sera dopo sera. Reder è stato processato per questo, per violenza carnale. Ci sono state anche le testimonianze, ma è stato assolto. Quando Reder e i suoi se ne vanno, ce ne andiamo anche noi, io e il mio babbo. Ci nascondiamo nei boschi, cerchiamo di restare lontani dalle strade, ma incontriamo ancora i tedeschi. Questa volta hanno bisogno di noi, soprattutto di mio padre. Non ci sparano, ci fanno lavorare, ci portano con loro per giorni e giorni a portare munizioni e rotoli di filo. Siamo prigionieri, senza che nessuno ce lo abbia mai detto. Io li guardo, quei soldati, che scherzano tra loro, mangiano, fumano, bevono. So che non sono gli stessi che erano davanti all'oratorio, ma hanno la stessa divisa, parlano la stessa lingua. So anche che io e il mio babbo non possiamo che seguirli, obbedire ai loro ordini. Ma vorrei essere grande per andare anch'io in montagna con i partigiani a cacciarli dalla nostra terra. No, non li ho mai perdonati. Non ho perdonato nessuno di quelli che hanno fatto le stragi, né li perdonerò mai. Che colpa avevamo io, la mia mamma o mia sorella, per quello che stava succedendo? Perché dovrei perdonare? Fernando Piretti è nato a Marzabotto il 16 maggio 1935 e vive da sempre a Gardeletta. Alla fine del 1944 perse anche il babbo, che morì di diabete all'ospedale di Bologna. Torna spesso lassù, all'oratorio di Cerpiano. Ci sono ancora le mura di allora, della chiesetta del palazzo, dove si erano rifugiati e dove Walter Reder aveva poi installato il suo comando. Solo mura, senza tetti e finestre, case distrutte dai bombardamenti e lasciate com'erano. Fernando Piretti entra nell'oratorio dove morirono in 47 e si mette accanto al muro nel punto esatto nel quale restò sotto il corpo della sua mamma. Quando dice «Ecco, io ero qui», è come se consegnasse a chi lo ascolta un po' del peso che lui porta da quel giorno, e con il suo continuare a guardarsi intorno, come fosse la prima volta che entra in quel posto, trasmette lo stupore di un uomo che ancora non ha capito, dopo tutti questi anni, come altri uomini abbiano potuto fare una cosa simile. Quando esce dalla porta attraverso la quale sparò la mitragliatrice, gira a sinistra e indica il punto esatto in cui di notte scavarono la fossa e seppellirono tutti i morti di Cerpiano. «Li mettemmo tutti lì», dice. La strage di Marzabotto, o più correttamente di Monte Sole, è, con le fosse ardeatine, la strage più nota e raccontata di quelle compiute dai nazifascisti tra il 1943 e il 1945, ma quella di Marzabotto non si può definire solo una strage. Fu, se possibile, molto di più. Fu una pianificata azione di annientamento di un'intera popolazione, frazione per frazione, casa per casa. Fu un insieme di stragi, un insieme di crimini commessi con il pretesto militare della presenza nella zona della brigata partigiana Stella Rossa. Le statistiche dicono che tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 le SS della 16ª divisione Reichsführer SS, comandate dal maggiore Walter Reder, uccisero circa 800 persone. Reder nel 1951 è stato condannato all'ergastolo ed è rimasto in carcere fino al 1985. Nel 2007 è andato a sentenza il nuovo processo istruito dalla Procura Militare di La Spezia, che ha portato la condanna all'ergastolo di 10 ufficiali e sottufficiali del 16° reparto esplorante della Reichsführer SS, tra i quali Paul Albers, che di Reder era l'aiutante maggiore. La sentenza, confermata in appello, è diventata definitiva dopo la sua morte, nel 2009, perché Albers era stato l'unico a fare ricorso in Cassazione. Marzabotto, Bologna, 15 settembre 2012. Pagina 128.